Ciao a tutti da Fazio, benvenuti alla puntata numero 342 di Boldolai. Appena iniziato il secondo turno dei playoff, e a tal proposito, prima anche di parlare con chiunque di qualsiasi cosa, assolutamente doverosa. Ciao Lore, bentornato.
Ciao a tutti. La serenità che mi dà la sirena del Pride, pochissime altre cose.
La serenità che ti dà la sirena.
Serenità, esatto. Ciao a tutti, ciao a tutti.
Ciao Show.
Ciao a tutti.
Ciao Fleccio.
La definirei la Sirendipity, ecco. Perché mentre aspetti di guardare qualcos'altro, arriva il Pride e ti...
La Siren Pride. Vabbè, basta, ok, basta. E ciao team.
Salve a tutti. Anzi, amarezza.
Un saluto dimesso, esatto, di team. Ma ci arriveremo. A un certo punto forse arriverà anche Nick. Perché di colpo al ritorno dal ponte i concetti di spazio e di tempo assumono significati un po' diversi, quindi non puoi calcolare quanto ci metterai a tornare a casa. E vabbè, allora, iniziamo con la partita che sta iniziando adesso. Ecco, così iniziamo dall'ovest e parliamo di questa prima che va avanti, perché siamo neanche a metà primo quarto, quindi la sistemiamo subito e poi a ritroso andiamo su un po' di altre questioni. Vabbè, è un turno di playoff che per la prima volta dal 2005, se non ho letto male, presenta tutte le prime quattro teste di serie in entrambe le conference al secondo turno, quindi doveva essere un primo turno pieno di upset. Io ne avevo messi tipo tre, se non mi ricordo male.
Uguale.
Non so voi. Ecco, zero.
Bravissimo.
Pazienza.
Quindi voi non considerate un upset Portland che è passata in scioltezza contro...
Di quello parleremo.
Non lo è, però fondamentalmente,
diciamo che, esatto, a livello numerico. Mano, no, poi ci arriviamo. Ovviamente sono serie che sono durate più di altre e anche di questo parleremo. In ogni caso, siamo dove dovevamo essere, quindi abbiamo Golden State contro Houston per la quarta volta negli ultimi 5 playoff, perché hanno fatto le finali di conference dell'anno che ha vinto Golden State, che era il 15, il primo. Poi hanno fatto il primo turno del 16, niente 17, ovviamente le finali di conference l'anno scorso, mancava il secondo turno, eccolo qua. Golden State nel primo turno non è che abbia proprio fatto impressione positivissima, o meglio, l'ha fatta per due partite e mezza delle prime tre. Poi è successo Kevin Durant, e quindi vabbè, diciamo che i Clippers sono stati un'avversaria estremamente fiera, ma con dei limiti, e contro Kevin Durant in quelle condizioni non ci fa niente. Golden State ha giocato praticamente tre partite 4 contro 3 con raddoppi percorsi sempre più profondi, tanto che a un certo punto ho fatto anche uno screenshot l'altro giorno su Twitter, a metà campo, letteralmente a metà campo c'erano due giocatori, e poi vabbè, di lì in poi succedeva. La cosa bella è che credo nessuno abbia visto la partita, perché ho messo a posto uno screenshot del momento in cui, è vero, è stato raddoppio a metà campo, ma gli Warriors hanno sbagliato quel tiro, forse addirittura ha perso quel pallone, quindi mi aspettavo qualche fact checker che mi dicesse ma guarda che questa l'hanno sbagliata, invece no, quindi o nessuno guarda la partita o nessuno guarda il mio Twitter, che è ancora meglio probabilmente, sarebbe cosa buona e giusta. In ogni caso, di Golden State credo che abbia fatto abbastanza ribrezzo l'impegno difensivo, perché nonostante Green e Gudala siano in ottime condizioni fisiche, e si vede perché quando non ne hanno è ben peggio di così, insomma hanno fatto molto bene, andavano estremamente a sprazzi e a fiammate, e è vero che le grandi squadre hanno sempre fatto così eccetera eccetera, però prima o poi il momento in cui la fiammata provi a darla e non ti si accende il gas, capita. Quindi prima della cosa che vi chiedo è, nelle discussioni che faremo a breve, di dire ovviamente se secondo voi Golden State è a rischio non solo in questa serie ma in generale playoff. Houston ha stravinto le prime due partite contro i Jets, poi ha praticamente pareggiato le altre tre, ma comunque è andata bene, ha fatto sicuramente un'ottima impressione. Non credo che ci sia tantissimo da ragionare su Houston, perché sappiamo benissimo che squadra sia. Credo che non si suicideranno da soli, a meno di debacle clamorose al tiro, e mi sembrano anche molto ben disposti in difesa, anche se poi lì bisogna ragionare sul potenziale offensivo di Utah, che ha un giocatore e mezzo. Quindi ditemi un po' come avete visto, se volete, le prime due serie di queste due squadre, non di quelle che hanno perso, di quelle che hanno perso ne parliamo un'altra volta, e come vedete soprattutto quella che inizia adesso.
Allora, a livello difensivo, io credo che forse Houston sia la squadra più adatta per questi, ora che è uscita i Thunder, mi sembra la squadra più adatta, insieme forse a Toronto dall'altra parte, è capace di poter difendere su questi. Proprio per una questione di costruzione, di costituzione anche fisica e anche concetti, perché è vero che noi si parla sempre di dell'attacco di Houston, troviamo tutti i cavilli, troviamo il fatto che nessuno si muove se non uno, e riprendo però le parole di Nick, se non mi sbaglio qualche puntata fa,
sì, forse scritte, non a voce,
forse scritte, sì, esatto, sul fatto che questi però quando arrivano in difesa sono almeno quattro cani rabbiosi sicuramente, più il quinto che è uno che è sempre stato messo nei video su il fatto della non difesa, che però quando dice di mettere il corpo davanti è uno che è difficile sia da spostare che da passarci nel mezzo, ecco.
Però se dici queste cose nel momento in cui c'è in campo Nene, capisci che
è vero, e poi dice, poi c'è Nene
ha appena tirato un gancio
cartone Green. Poi ha chiesto scusa, non volevo, quando si vede veramente che c'ha il mirino del gomito,
un braccio teso, un laccio californiano gli ha fatto,
sì. Vabbè, Nene è lì per la parte sporca.
Nene è solo cane o solo rabbioso? Povero. Oh, credo che nessuno di noi 4 anni fa avrebbe predetto Nenè in campo subito, praticamente, in una sfida del genere. Sì, però capisci, Daniel House, cioè era un diciottenne, questo qua era già finito praticamente 4 anni fa. Quindi. Prego, Fleccio, prego.
Ma io direi che, appunto, come ha già iniziato a dire Lore, questa serie qua, diciamo, sicuramente i Warriors devono stare attenti ai Rockets, perché i Rockets sono la seconda squadra più forte della Lega, l'hanno appena dimostrato, e i Rockets se la giocheranno in difesa, perché comunque l'attacco dei Rockets, anche contro i Warriors, è talmente atipico e talmente, diciamo così, particolare, che comunque qualcosa lo porterà a casa. Secondo me è in difesa che i Rockets devono superarsi, hanno avuto un anno di tempo per poter dire come facciamo a fermare i Warriors, avendo perso 2-3 difensori di alto livello che l'anno scorso ci permettevano di difendere in un certo modo. Secondo me già la stagione aveva detto che la risposta poteva essere: non faremo cambi sistematici ossessivi, ma sceglieremo di cambiare in certi momenti della partita, di non cambiare in altri momenti della partita, e secondo me contro i Jazz questo lo si è visto ancora meglio che nel resto della stagione. Cioè, la risposta, tutti noi quest'estate dicevamo, i Rockets con quello che hanno perso saranno più scarsi difensivamente, e loro invece hanno deciso di essere semplicemente un pochino diversi difensivamente, quindi non più solo e soltanto cambi, ma cercare di difendere anche a volte in modo un po' più tradizionale. Ci stanno riuscendo molto bene. Vedremo se può bastare. Poi ovviamente di là ci vorrà un Harden in versione paranormale, come quello che si è visto negli ultimi mesi.
È anche vero che difendere contro Utah non è proprio come difendere contro i Golden State Warriors, perché Utah alla fin fine ha tante pecche offensive, cioè non è stato così difficile, secondo me, contenerli. Adesso vediamo con questi qua, che se non continuano a buttare via palloni come stanno facendo in questo momento, visto che ne hanno già persi 8 praticamente dopo, sì, 8 minuti di partita.
Metà dei punti di Houston arrivando a palle perse di Golden State.
Cioè, secondo me questi qua faranno molta più fatica, perché sono una squadra completamente diversa. Utah, devo dire la verità, no, vabbè, ok, non dobbiamo parlare delle sconfitte, però mi ha lasciato più di qualche perplessità a livello dei playoff.
sì, no, no, cioè non dobbiamo parlare nel dettaglio della stagione del performance dei Clippers, però di quella serie possiamo parlarne se vuoi, eh? Cioè nel senso di cosa non ha funzionato, certo che possiamo parlare.
Beh, sostanzialmente l'attacco, perché una volta che sono riusciti a contenere un po' quello che era l'apporto offensivo di Gobert, che ha comunque delle zone d'attacco abbastanza limitate, Mitchell si è fermato da solo in buona parte della serie. E gli altri, francamente, puoi anche concedergli spazio, tiri, tanto c'è Rubio, sono abbastanza poca cosa in attacco, quindi non lo so.
Come dato superficiale, Utah ha tirato tipo il 12 o 13% in meno rispetto alla stagione regolare sui tiri facili, triple aperte. Che poi non è una squadra di tiratori quanto vuoi, eccetera, eccetera, però insomma il 12% di solito lo paghi abbastanza.
Che poi è un po' anche l'altro lato della medaglia di avere un attacco molto egalitario come quello di Snyder, che crea tiri un po' per tutti. Il problema è che poi bisogna vedere se quei tutti i tiri anche diciamo buoni li mettono in situazione di massima pressione, perché non è che i Jazz non abbiano creato buoni tiri, no, più o meno in tutte le partite, l'attacco ha prodotto, però
il playoff diventa uno che crea tiri un po' per tutti, diventa uno che crea tiri un po' per troppi, diventa
esatto, diventano tiri per giocatori che ai playoff non dovrebbero tirare, ecco.
Ma sono quei tiri che le difese concedono tranquillamente in quelle situazioni, che le difese anzi sono ben contenti che vengono.
No, certo.
Però voglio dire, non è stata, cioè, sì, la difesa di Houston è andata bene, però non c'era bisogno di tutta questa difesa per dire ok, allora difendiamo in modo che prenda quei determinati tipi di tiro Rubio o altri. Cioè, quelli sono tiri che comunque hanno quasi sempre preso anche durante la stagione, però che ai playoff è cosa un po' diversa, e una volta che difendi un po' più forte su Gobert in post o sui passaggi, sui tagli e Mitchell cerchi di contenergli un po' le penetrazioni e il resto va in confusione di suo, hai fatto l'80% del tuo lavoro.
Ok, Tim, chi vince questa serie, come, quando e perché?
Quale serie? Oh.
Questa, Warriors Rockets, questa.
Bah, è una domanda difficile. Credo che siamo sul ciglio della discesa dei Golden State.
Guarda, se sei in difficoltà puoi usare l'upset rate invece del risultato della serie. Basta chiedere, è uno strumento che è a disposizione di chiunque lo voglia.
Ovvero tiro un numero a caso e non si dice
male. La logica dice ancora i Warriors, però con diciamo meno certezza rispetto al passato. I Warriors non so, gli hanno in modo sinistro, anche se romanticamente sinistro, a quell'accendi spegni che avevano i Pistons di Shid, se ricordate, e con molto meno talento, ovviamente quei Pistons lì, però davano quell'impressione che sì, poi accendo. L'avete già sottolineato, diventa sempre più difficile anno dopo anno astrarsi da sto concetto. È un po' come il rodeo trip, cioè nel senso, arriva sempre più tardi il momento in cui riesci a mettere insieme pranzo e cena. Che dire, bisogna vedere un attimino le condizioni di Curry. Va anche detto che, considerando il numero di finali e tutte le scorie che nel bene o nel male si portano appresso, siamo sostanzialmente vicini a una squadra che ha fatto il tripit, o comunque ci è andato abbastanza vicino. Storicamente quasi tutte le squadre di questo livello negli anni, nell'era moderna, sono implose, arrivati a quel punto.
E sono implose male, nel senso che se tu guardi contro quali avversari sono crollate le grandi dinastie, è vero che poi i Pistons hanno vinto, ma il modo in cui Lakers hanno perso quelle finals è abbastanza criminale. È vero che poi i Mavericks hanno vinto, ma il modo in cui i Lakers si sono suicidati contro i Mavericks è abbastanza criminale, e così via. Quindi
è un sistema
sì, vero?
vabbè, ragazzi, cioè, tanto le tante finali hanno fatto le tre squadre lì, insomma. E, quindi sembra che se cadrà, il sistema cadrà dall'interno, un po' come è accaduto dell'impero romano, che alla fine proprio è imploso in se stesso, più che per invasioni barbariche. Per resto è meglio.
Quindi dici che Kevin Durant va a New York?
Cioè, sembra una squadra oggettivamente interessante. Eh?
Dici che KD va a est a fare l'impero romano d'Oriente, quindi questi stanno a fare l'Occidente?
Se ne va a New York per questo? Sì, se la vuoi mettere così, sì, cioè nel senso salvando Harden, che ovviamente è un mostro, a me sinceramente Houston continua a sembrare una squadra molto modesta per essere una di quelle che dovrebbe essere chiamata contender. Quindi se passeranno, presumo che passeranno, perché Golden State non riuscirà a trovare i consigli di equilibri. Tra l'altro, probabilmente se ne erano accorti anche loro da un paio d'anni, che erano in una ascesa discesa. Il problema è che partono da un punto talmente alto che prima di arrivare a raggiungere gli altri ci metteranno del tempo. Non so se questo è l'anno, però sì, si prospettano dei playoff abbastanza strani.
Addirittura spuntati?
No, ho detto strani.
Ah, ho capito, scusami, ho capito spuntati.
No, ho detto strani. Va bene, qualcuno che mi dica, per me vince Houston, cazzo, cioè, non è obbligatorio che ci sia, eh? Lo prendo come un no.
No, cioè neanche io sono convinto. Io sono, credo che siano l'unica squadra capace di fare un upset del genere, prendendo le parole anche di Fleccio. Io sto dicendo tutte cose che non ho detto io.
Guarda, è una hot take gratis, se la vuoi prendere, nel senso che tanto se la prendi è un trionfo, se la sbagli vabbè, cazzo, erano gli Warriors.
Quindi, ma se sì, vuoi, dai, rivincita dell'anno scorso, dai.
Esatto.
Diciamo, per me vince, forse è un po' forte, però devo dire che rispetto a inizio anno, quando mi sembrava che tra un Cousins di qua e i vari Ariza Mbamute di là, il divario fosse cresciuto in maniera esponenziale, per come sono messo in questo momento qui, guardando tante cose, l'infortunio di Cousins, Chris Paul che è in forma fisica come credo non sia mai stato negli ultimi 10 anni in un momento così avanzato della stagione.
E qua si è toccato secondo i maroni. Me... L'hai visto che in campo in questo momento si è toccato i maroni, proprio si è visto.
Io ho visto la biada che ha detto, meno male non l'ha detto Ennio.
No, secondo me finiva in Ennio, anche quello che ha detto Chris Paul, ma non era Ennio. Finiva in Ennio e c'era qualcosa di animalesco prima, sì.
Quindi diciamo, tutto sommato... Mentre all'inizio stagione avrei detto c'è una distanza enorme ormai tra queste due squadre, io mi sentirei di dire c'è la stessa distanza che c'era l'anno scorso, cioè poca, poi vediamo, me, da qui a dire l'ha vinto no, è un altro discorso.
Secondo me l'altro anno c'era paradossalmente più differenza, però, o meglio, l'altro anno Houston era più vicino, quest'anno Golden State è più in basso, quindi c'è più o meno lo stesso equilibrio. Secondo me se Golden State gira quelle due viti che da un po' che deve girare, non c'è serie, o quantomeno è fortemente indirizzata verso Golden State. Però se questi continuano a perdere palloni malamente, a giocare in modo abbastanza superficiale come hanno fatto in larghi tratti contro i Clippers e come hanno iniziato stasera, allora può essere che Houston li mette in difficoltà. Io continuo a vedere veramente Golden State più forte di Houston.
Io credo che siano abbastanza registrati da questo punto di vista, però andiamo a vedere quali sono le cose che possono saltare. Il pantofolare che dice Show è giusto, perché il pantofolare è la ricerca del canestro, quello che deve accendere qualcuno, alle volte diventa ossessivo e dannoso. Rimanendo comunque, si sta parlando di una squadra che fondamentalmente punteremo nella poca, andiamo a cercarli con l'omicino. Il fatto di dover giocare con un giocatore che a Kerr piace il giusto, tanti minuti, ovvero il lunedì di turno, può essere qualcosa, perché lui fa buone letture, ma fondamentalmente non è certo il giocatore che vorrebbero quel quintetto lì. Che si
e
deve
qui, qui c'è un pazzo di Seregno in rivolta perché il suo BFF è il giocatore preferito e tu glielo stai distruggendo.
No, no, ma non sto dicendo io che non è utile, sto dicendo soltanto che
no. Adesso non troppo rimangiare, ti arriverà sotto casa domani. Vabbè, Tim, il soggetto è quello che è, cioè, capisci, cioè non capirlo, capisci chi è, capisci o no?
Ma forse perché gli ricorda l'Uni Tuzzi, vagamente.
Può essere. Ma no, l'Uni anche secondo me è buono, però è buono a fare certe cose a piccole dosi, magari è esattamente al suo limite, Kerr lo usa benissimo, vai a saperlo.
Poi porta la spesa sulle scale a quinto piano.
Nel senso che fa un'ottima figura, magari proprio perché viene dosato con le goccine proprio.
Esatto, diciamo che non era in programma né di far giocare così tanto Rooney, né tantomeno di far giocare così tanto Bogut.
No.
Era in programma, probabilmente cambiando anche i programmi iniziali, di far giocare comunque parecchio Cousins, ma che secondo me a inizio stagione non pensavano che potessero tenere in campo tanti minuti, perché secondo me avevano messo in preventivo che qualche problema fisico potesse avercelo. L'hanno fatto giocare tanto e hanno testato poco quelle che potevano essere le alternative senza Cousins. Sì, c'è sempre la dead line up, che però, come dicevamo prima fuori onda, non è che abbia fatto benissimo quando l'hanno messa in campo contro i Clippers. A memoria, in gara 5, verso la fine, l'ha messa in campo Kerr per cercare di vincere la partita ed è finita male.
Diciamo una cosa abbastanza chiara: la dead line up funziona se Kevin Durant gioca come, o meglio facciamo difende come ha difeso tipo Giannis quest'anno. Se Kevin Durant se ne sbatte il cazzo e si fa massacrare dallo Williams, senza togliere lo Williams che è stato incredibile, non, quella roba non sta in piedi, fine, stop.
E anche offensivamente sì, levi Cousins, e con Cousins ti porti a tante cose, tantissime cose, playmaking dal post basso, che veniva usato molto meno quando c'era lui in campo, e il fatto che ora è l'unico a poter short rollare Draymond Green, che gli altri
anche Bogut short rolla, perché short è l'unico movimento che riesce a fare, quindi fa un passo più short,
diciamo ma anche Bogut era stato preso per fare il minimo di spogliatoio,
esatto.
E per non darlo a chi magari poteva prenderlo e avere qualche insiderata sui Golden State Warriors. Sì. Cioè era stato preso per quello, si può dover giocare più di 20 minuti e non è nemmeno colpa sua, povera, cioè era in Australia a fare le foto con i turisti fino
a... Veramente a fare l'MVP della Lega Australiana.
Sì, ho capito.
Rispetto.
Sì, ho capito. No, resta il discorso che probabilmente è un Lost in Translation Bell, che nei loro piani secondo me quest'anno deve essere un contributore un pochino più importante. Io non ho capito se è andata a finire la cuccia di Kerr, perché effettivamente ha fatto il minchione con la carta di credito di uno degli assistenti.
C'era anche prima,
Sì, no, quello sì è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Però in generale, sì, l'impressione, al di là della testa che sembra vagamente disabitata, manca quel tipo di giocatore lì.
Sì,
atletico,
in teoria ce l'avevano quel giocatore, il loro centro titolare, poi si è devastato a gennaio tipo Damian Jones.
Sì, vabbè, a maggior ragione mancando Jones,
cioè hanno rotto due centri e mezzo quest'anno i Warriors, quindi non dico che siano giustificati, perché una squadra del genere dovrebbe vincere punto e basta, però
oltretutto Bell sembra veramente indietro rispetto a quello che ci si aspettava che potesse essere dopo la stagione scorsa, a prescindere dalle cazzate con la carta di credito.
Però mi sa che ha dato dimostrazione di essere meno furbo di quello che si credeva, ecco.
Sì.
Ma tecnicamente volendo stava anche in campo, ha fatto delle cose extra campo, probabilmente degli atteggiamenti che non pagherà caro.
Ma poi devi contare anche questo a livello di spogliatoio, perché comunque ci sono sempre certi comportamenti che i compagni vivono in una certa maniera, e se vieni anche premiato dal campo, diciamo che vai un po' a rompere degli equilibri importanti. Giusto, di importanti?
Sì. Sì, qua va bene.
Sembra un po' il DeJuan Blair della situazione, nel senso che con uno spogliatoio consolidato di veterani anche vincenti è facilissimo puntare il dito contro giocatori di quel tipo, per quanto talentuoso barra relativamente utile. Comunque, dai, l'unica cosa interessante o auspicabile è che tutto questo renda la serie un po' più interessante.
Okay. Ora, detto questo, non è che stiamo dicendo che questi perderanno la serie, perché siamo andati con, con una striscia di negatività, però è chiaro che bisogna...
Abbiamo detto che vince.
Loro punteranno, cioè, gli staff NBA sono non informati di più, quindi se c'è un nervo scoperto loro lo sanno bene, quindi vediamo anche come reagiscono a queste cose.
Beh, sono due squadre che si conoscono perfettamente. Esatto. E hanno passato, oltre alla scorsa stagione, a una serie molto intensa, hanno passato anche tutta la stagione a pensare l'una all'altra come battersi. Quindi diciamo che i vari aspetti di analisi dei punti di forza e punti di debolezza reciproci li riconoscano, li abbiamo studiati molto bene. E lo dimostra, secondo me, Golden State con questo, col quintetto iniziale con cui è partita, nel senso di dire... tanto lo sappiamo che andremo a finire lì.
Sì, no, è anche sinonimo di averla presa sul serio, cioè, come dire, non possiamo buttare una partita, cioè andiamo lì, andiamoci, punto, stop.
Esatto.
Va bene.
Poi Gordon magari inizierà a far canestro.
Quindi... Vabbè, qua ha tirata una dita bella che ha preso l'angolo alto del
tabellone. Sta tirando alcune che sono incredibili.
Gordon ha fatto una prima serie clamorosa. Questi 14 minuti, insomma.
Diciamo, ripetibili.
Vabbè, basta. Quindi ho capito. Quindi siamo tutti possibilisti, però tutti Golden State. Era un sì, molto bene. Mi è stato detto che devo dire 90 nei momenti di silenzio. Quindi, se c'è un po' di silenzio, ricordatevi 90. Potrei metterlo anche come voce registrata sulla soundboard. 90. Cioè, invece di dire robe tipo, che ne so.
Quello credo sia per l'età.
Cioè, potrei dire 90. Così. Messa cose così.
Ah, ci pagano almeno se lo dici o no?
No, perché quando metto le cose tue ti pagano, non credo.
Oh, c'è stata giocata.
Però la cacchiamo spettatore.
Come team?
No, lo dico tu, ascoltatore, che stai a giocare a buco strano, perché guarda che poi controllo.
Esatto. Vabbè, Tim, se vuoi ti metto una marcia funebre, perché tocca a te.
No, vabbè, che marcia funebre, cioè, nel senso, la gara 6 ha sedotto e ha abbandonato, ma in realtà no, più o meno abbiamo azzeccato il trend da inizio anno, stranamente, di solito non ci azzecchiamo granché. Cioè, San Antonio è squadra roller coaster per eccellenza, ti esalta, poi ti infastidisce, uno o due mesi sta con le prime cinque squadre NBA da una parte e dall'altra, e poi improvvisamente in anella sconfitte terrificanti. La serie ha seguito un po' questo andamento a montagne russe, con una piccola evoluzione positiva, perché sembrava a un certo punto che la squadra avesse messo la testa a partito. Così non è, evidentemente. I limiti strutturali sono quelli che avevamo fotografato a dicembre, e eravamo possibilisti di un miglioramento anche importante. Il miglioramento c'è stato, però resta sempre il fatto che è un backcourt che è il primo anno che nel bene o nel male gioca assieme. Il livello di talento non è testato ancora a dovere. E probabilmente il miglior giocatore della partita più importante all'anno è stato pound per pound e talento per talento Bryn Forbes, che
sì.
È nei playoff per grazia ricevuta, e che probabilmente da quando è uscito dal college materiale da Europa fatto e finito. Questo non vuole essere un'offesa, anzi, lo dicevamo sempre inizio anno, che è un giocatore che sa fare 3-4 cose molto bene, però il resto è molto molto sotto il par, anche da un per un problema fisico, è un tweener che ha poco playmaking nelle sue corde, questo lo paga. Nonostante tutto però ha fatto una gran figura, anche perché è uno dei pochi che ha aperto la scatola. Polemiche su DeMar DeRozan ce ne sono state tante nelle ore successive alla sconfitta. In realtà credo che sia più vittima del personaggio, e anche certi giornalisti siano abbastanza vittime tra virgolette del personaggio. DeRozan ha fatto una serie tutto sommato sufficiente.
Ah sì, prima di stasera tipo sopra il 50% al tiro di roba, ieri sera ovviamente, quindi ha voglia.
Siamo abbastanza distanti da certe serie che ha fatto con i Raptors, il miglioramento è abbastanza evidente. Ha giocato probabilmente, è stato più presente da Marcus Aldridge, che tutto sommato anche lui ha fatto una serie abbastanza vicino alla sufficienza. E se è una gara più importante hai White che passa dai 36 a 0, l'altro esterno l'altro esterno
sono
3 su 22 da 3, non ha azzeccato quasi mai una lettura.
Dillo
Tazzo, cioè che nel senso che anche il mio portiere sotto azzecca un paio di
Aborigine il tuo portiere?
No, vabbè, no, nel senso al di là dell'astio personale che è sempre più radicato e giustificato, consentitemi, a parte sì, Patty Mills ha mostrato dei limiti che probabilmente gli riconoscevo già tempo fa, ma anche qui un conto è la second unit con Ginobili e contro alla second unit senza, cioè questo va assolutamente messo in preventivo. I lati positivi superano nettamente quelli negativi. Una squadra che non aveva molti punti di riferimento tra dicembre e gennaio, affronti l'estate, per quanto non sia una situazione molto florida dal punto di vista del cap, con tanti giovani da sviluppare e rispetto che comunque sono molto meglio delle incognite assolute che avevi prima, perché comunque hai pescato White dal mazzo, che non avevi a inizio anno, anzi inizio anno era quasi una ghiattura. Devi recuperare Murray, Walker ha un anno NBA già su contachilometri e quindi c'è la possibilità che giochi di più l'anno prossimo. I titolari che gli sono davanti sono Mills e Bellinelli, che probabilmente l'anno prossimo saranno molto meno solidi da un punto di vista della rotazione. Siamo lontani dai fasti del titolo, però mi sembra una squadra che può tranquillamente puntare a rimanere in un discorso di borghesia della Western, che comunque sia non è assolutamente semplice da mantenere e da raggiungere. Per quanto riguarda Denver, velocissimamente ha mostrato più limiti di quanto non gli riconoscessi durante la regular season, anche qui è un'incognita perché comunque erano 6 anni di ricostruzione. Jokic secondo me c'ha il fiatone da 3 partite, nonostante tutto i numeri sono assolutamente dalla sua parte, e se il fiatone non è tanto per mancanza di preparazione, ovviamente non è un atleta non è un mezzofondista, non è Westbrook da quel punto di vista, è perché la squadra lo ha abbastanza abbandonato per il 60-70% della serie, e questo sinceramente mi ha un po' spiazzato. Anche nella partita in San Antonio che era 6, dove Piazza ha sparato due o tre cose fuori dal mondo.
E da fermo senza motivo, cioè nel senso Jokic ferma il pallone, si guarda intorno, nessuno fa niente, ok mi alzo e tiro senza alzare i talloni dal pavimento, cioè fa delle cose.
Sì, no, è quella era diciamo la versione Hero Ball di Jokic, che ha funzionato per certi versi, però se dall'altra hai la difesa che ti fa faticare, tra virgolette ti fa prendere sempre il tiro sbagliato, tu lo metti e dall'altra vanno fuori il ritmo gli altri. E quindi era una cosa abbastanza tra virgolette prevedibile, soprattutto fuori casa. è più o meno andata a finire come ha detto la stagione, quindi la seconda che batte la settima ci sta. San Antonio ha perso un'occasione, però il talento e l'esperienza degli altri che non sono i primi quintetti NBA era abbastanza scarsa.
Allora, io direi Denver comunque è la squadra più giovane a partecipare a questi playoff e si è visto abbastanza, perché a parte Millsap non c'è veramente nessuno che abbia giocato partite serie nella propria vita. Sono stati anche sinceramente bravi a non collassare, perché quando nel quarto quarto Jokic non faceva canestro neanche se appoggiava la palla da un centimetro, perché tipo nel secondo tempo Jokic ha fatto tipo 2 su 20, una roba del genere, adesso vado per la memoria, se volete guardo, e non avevano altre soluzioni, comunque poteva anche andare peggio di così, sinceramente. San Antonio tutto sommato, per essere una squadra che ha una quantità di talento relativamente limitata, ovviamente non è che sono pippe, però i primi tre giocatori per talento offensivo sono DeRozan, Aldridge e Rudy Gay, credo, perché White va ovviamente a serate fiammate.
Tra l'altro Rudy Gay è incommiabile in questo.
Rudy Gay ha fatto una signora stagione, una signora serie, assolutamente, assolutamente, senza alcun dubbio, contract year. Però no, scherzi a parte, veramente bene. Quindi San Antonio alla fine si è giocata fino agli ultimi 30 secondi di gara 7 la possibilità di battere una squadra da 55, quante erano vittorie.
E un'altra stagione più che dignitosa, dai.
Esatto. Poi sì, il problema grosso è che DeRozan non è maschio alfa ai playoff, gli fa maschio alfa, gli dà la palla, è poveraccio, se è la serata in cui il tiro non entra... va già bene che sia riuscito a procurarsi qualche tiro libero andando al ferro, perché sennò manco quello. Patty Mills dovrebbe essere una quarta o quinta opzione offensiva, a volte gli capita di fare la seconda e cose del genere, insomma, giusto per dire.
E anche qui avanti. Io per quello che ho visto Patty Mills nemmeno così male come dice Tim.
No,
oddio,
secondo
tempo di stanotte male.
No, secondo tempo di stanotte sì,
imparato a vedere quattro
c'è stato un momento in cui l'attacco era Patty Mills che provava a creare qualcosa e cercava di trovare i tiratori. E un paio di volte che lui è entrato
White,
in giro.
Funzionale. Il problema è che lui è entrato e ha fatto più danni di White. Cioè, preferivo White a zero. Però, cioè, nel senso... siamo lì. Cioè, nel senso, non puoi chiedergli... In un mondo ideale, al posto di Mitz, l'anno prossimo entra Murray. Però bisogna vedere come rientra e quali sono le condizioni, insomma.
Certo.
Però male, show da dire.
Ok.
Paradossalmente, se in questa serie, o in una serie diciamo simile a questa, ma in un altro universo, gli Spurs avessero avuto il fattore campo, probabilmente avrebbero vinto loro, perché si sono dimostrati la squadra più esperta, anche se sono giovani come giocatori, ma sono molto più esperti come coaching staff, hanno eseguito complessivamente meglio, hanno... diciamo gestito meglio i momenti chiave di molte gare, però sono una squadra comunque anche loro giovane che ha sempre avuto dei problemi in trasferta. In gara 7, nonostante l'incommiabile diciamo risultato di restare in gara fino alla fine, comunque questo ha pesato. Quindi secondo me gli Spurs, più che questa serie, perché non è che il fattore campo all'una piuttosto che all'altra sia un regalo, il fattore campo i Nuggets se lo sono sudato con una grande stagione regolare e gli Spurs il fattore campo se lo sono perso con un mese di febbraio devastante, quindi forse gli Spurs, più che recriminare in questa serie dove hanno fatto il massimo e sono stati secondo me tra virgolette la squadra migliore vista in campo mediamente, e però le loro possibilità di andare avanti se le sono giocate trovandosi a essere la settima squadra del seeding anziché la terza e la quarta che potevano venire, magari la terza no, però la quarta ci potevano tranquillamente arrivare se avessero avuto un rendimento normale nel mese di febbraio o in un altro di quei cicli di sconfitte di cui parlava il team.
Si sarebbero trovati contro delle squadre che gli avrebbero, perché se arrivavano quarti, quinti era Houston e sarebbero usciti anche più facilmente, secondo me.
No, ma
a prescindere un po' da questo.
Non c'ho più di positivi, però.
No, a prescindere da questo, secondo me
hanno rendimento, hanno avuto un rendimento molto diverso in casa e in trasferta in tutta la stagione, quindi per loro faceva una bella differenza. Comunque, ripeto, sono discorsi ovviamente estremamente teorici, non è che dico che...
Gong sugli Spurs. Di Oklahoma City parleremo un'altra volta.
No, dai.
Sì. Sì,
no, assolutamente sì. Michele Berra,
appunto, non oggi. Intanto siamo già al terzo tecnico di Draymond Green e intanto soprattutto Chris Paul e Zoppo, quindi ringraziamo Fleccio.
Volevo solo segnalare che Berra mi ha chiesto la disponibilità della Hammond, eh? A sondare.
Bene. È un uomo sposato, ma come si permette? Una famiglia così.
Per la panchina, per la panchina, che poi la Emma c'ha altri gusti, quindi non credo.
Sì, credo di sì.
Vabbè, ma Berra ha un lato femminile molto pronunciato, dall'altra parte, quindi.
Deve essere stata la Morse. Va bene, dicevo, intendo un'altra volta, però di forza.
Era un rigore a porta vuota.
Di Portland bisogna parlare sia in generale, consiglio di ascoltare Low Post con Zach Lowe, ovviamente Arnovitz, per tutte le questioni di spogliatoio di Portland, sembrava morti, invece sono probabilmente lo spogliatoio più unito di tutta l'NBA, e Lillard, come accennavamo settimana scorsa, sicuramente ha dei grandissimi meriti in tutto questo. Hanno piallato Oklahoma City senza ritegno, è stato grandissimo CJ McCollum e credo che questa cosa sia uno dei temi da tenere d'occhio nella serie contro Denver. C'è Canter mezzo rotto, ha una spalla lussata, non si è capito bene quanto grave sia la cosa, se sia sub o completo, non lo so. Comunque per Portland è abbastanza indispensabile avere uno grosso da mettere su Jokic, perché come si è visto contro Aldridge, Jokic fa ancora abbastanza fatica contro gente che gli butta il corpo addosso, non ha ancora certe malizie, nonostante la tecnica di base incredibile, non ha un gioco in post così evoluto da poter fare quello che vuole contro giocatori grossi, contro quelli piccoli, sì, li bullizza. Quindi sicuramente Denver parte da una posizione di vantaggio, perché è Canter, contro Jokic sarebbe stato abbastanza difficile per Jokic, secondo me, anche perché lo conosce bene, e B perché appunto Canter è zoppo. Portland però ha l'enorme vantaggio di avere due creatori di gioco, che è quello che è stata la loro forza contro i Thunder, perché Westbrook doveva seguire uno di due tra Lillard e CJ e puntualmente quella persona gli faceva il culo. La stessa cosa rischia di succedere con Jamal Murray, perché i difensori forti dei Nuggets sono su ruoli un pochino più alti, quindi Millsap, Torrey Craig, questa gente qua, c'è Gary Harris ma è uno, quelli forti di Blazers sono due, e quindi temo che Jamal Murray avrà una brutta serie davanti a sé, perché auguri a giocare anche solo contro McCollum. E lì, dimmi?
Con la bussola.
Sì, ti serve fare orienteering con la bussola e la cartina. E lì poi rischia di uscire magari dalla serie mentalmente, anche se non mi pare che a faccia tosta abbia dei problemi. E come abbiamo sempre detto, e si è visto anche stanotte, se Murray gira Denver è una squadra, se Murray sbaglia Denver è un'altra squadra. Quindi ditemi un pochino preview di quella serie lì, se volete qualcosa su Portland al volo e come va.
Ma sinceramente è un'altra serie con due super coach, dal mio punto di vista, e sinceramente aspetto di vedere come l'ha preparata stavolta Stotts, perché secondo me contro Oklahoma si parla tanto di Oklahoma, di come l'abbia sbagliata, di come Steven Adams come se non ci fosse stato, ma dall'altra parte c'era stata una preparazione di coaching secondo me incredibile.
Guarda, ho anche ritweetato un video e Berra mi ha detto bello il video che hai ritweetato, e se è un video che prende tanto e Berra dice che è bello, vuol dire che era probabilmente, puoi usarlo come tesi in un master, credo.
Secondo me si è più che anche chiuso in una stanzetta a piangere, però
può anche essere.
Ma qualcuno era convinto che Portland la vincesse così in scioltezza?
No,
credo proprio di no.
Mai. Perché cioè io francamente
mai nella vita
avrei pensato più il contrario, esatto, avrei pensato più che OKC la vincesse magari non facilmente, perché comunque Portland ha delle belle armi offensive, però pensavo che alla fine tra la difesa di OKC e il fatto che comunque avere ai playoff due borderline all-star come Paul George e Westbrook li mettesse veramente in una posizione di vantaggio. Invece
all-star fatti e finiti, che borderline.
No, borderline è stato di questa stagione, cioè,
NBA,
volevo dire borderline MVP, scusami.
Ah, ecco.
No, volevo dire... francamente non mi aspettavo che andassero così in difficoltà, anche loro hanno trattato molto male la palla in attacco parecchie volte, Westbrook ha un po' ha sparacchiato, hanno tutti sparacchiato in realtà in quella serie. Adams, nonostante abbia giocato, comunque ha patito più del dovuto Canter, che non mi aspettavo, e Stotts l'ha preparato veramente bene, perché alla fine tutti sono stati utili, anche Ivan Turner, anche Collins, anche Leonard, tutti quanti, cioè è riuscito ad avere da tutti quello che serviva per portarsi a casa la serie, e anche troppo facilmente secondo me.
Il vario discorso che abbiamo fatto, e secondo me avevamo azzeccato la settimana scorsa, due settimane fa, facendo il parallelo con la serie con i Sixers, che pure loro avevano perso gara 1. Tutti quanti immaginavamo che se riprendessero, e il ragionamento comune era, ragazzi, questi sono fringe contender. Fringe, ma sempre contender. Uh-huh. Se esce al primo turno, vuol dire che l'anno dopo, in estate, succede qualcosa, o se non succede qualcosa per regole salariali troppo stringenti o situazioni che è impossibile sanare in pochi mesi, magari è l'avvio di un effetto domino che si rivela.
Però è la stessa cosa che dicevamo di Portland, e invece guarda Portland.
Ma Portland è in una situazione differente, cioè Portland non ha mai raggiunto lo status che ha raggiunto i Thunder, cioè io non me ne ricordo i Blazers contender.
Non lo so, cioè non sto dicendo che Portland, che cioè sicuramente i Thunder negli ultimi 10 anni sono state una squadra più vincenti e più rilevanti, però parliamo di questi Thunder qua, cioè
no, ma quella vetrina lì non l'hanno mai raggiunta, cioè per quanto Lillard sia un giocatore commovente, MVP romantico in questo momento dei playoff, anzi più che romantico MVP effettivo, cioè è sempre rimasta in seconda fila rispetto alle altre squadre ad ovest, ha torto o ragione, questo non ve lo saprei dire, però è evidente che i Thunder avevano ben altre aspettative, e che tutto sommato probabilmente andranno incontro, se non adesso, in futuro, a dei cambi epocali. Cioè è chiaro che anche parlandone con Michi, è chiaro che c'è qualcosa che non va tra Donovan e Westbrook. L'ho rivista anche l'altra settimana, cioè l'ho rivista anche l'altro giorno, cioè ci sono una serie di possessi nonsense in cui, cioè, Westbrook che fa? Tiro dalla media con tre mani in faccia, lo metto, tripla praticamente in un fadeaway insopportabile, perché insomma, era solo, boom, la metto. Terzo possesso si palleggia sui piedi, e non ovviamente per mancanza di talento, ma proprio per mancanza di intensità, di concentrazione, non so come chiamarla. Il quarto possesso sai già che la dovrà passare, perché ha già preso tre tiri forzatissimi e stanno 15 secondi a aspettare che dà la palla dentro ad Adams, che dando la palla ad Adams a difesa schierata equivale sostanzialmente a buttare azione.
Però più che in attacco, io la miscommunication l'ho trovata in difesa. Ovvero che per quanto Westbrook non sia mai venuto fuori come grandissimo difensore, però il piano di Donovan era abbastanza chiaro e Westbrook non l'ha mai, secondo me, accettato, soprattutto quando andava ad accoppiarsi con Lillard. Io parlo delle difese su pick and roll, sulla posizionamento di Adams, corretto, vedendo anche come lo andavano a interpretare anche gli altri difensori dei Thunder, e invece Westbrook si faceva sempre trovare in una posizione che non era una di quelle faccio finta di difendere, era una posizione credibile di difensore, invece ha dimostrato secondo me di non aver capito, di non aver ascoltato, secondo me, i dettami tattici di quello che voleva.
Sempre in omaggio a questa osservazione, che è assolutamente corretta dal mio punto di vista, Bottega del Ber, chiacchierando con lui qualche giorno fa, fotografava le interviste di fine stagione e c'era George che si lamentava, tra virgolette, cercando di interpretare un po' quello che farebbe lui se fosse nei panni dei suoi compagni, dicendo: beh, se fossi nei panni di Ferguson, magari spingerei l'allenatore ad avere 5 o 6 possessi in più, perché Ferguson credo un paio di partite abbia fatto un tiro dal campo, perché magari potrebbe beneficiarne e uscirne fuori un giocatore molto più utile da un punto di vista offensivo. Ecco, più o meno la frase era questa. Ora, io non ricordo un giocatore che nelle interviste di fine anno fondamentalmente fa sta figura da fessacchiotto all'allenatore. Magari lo pensi, ma non lo dici nelle interviste di fine anno.
L'ha fatta anche lui la figura da fessacchiotto, però non l'ha fatta fare solo l'allenatore. Quindi...
No, nel senso, sbagli se fai questa osservazione perché te le tieni per te, non lo dici a mezzo stampa, o magari lo dice a lui e basta, nel buio della tua stanzetta o dello spogliatoio. Però è evidente che Donovan ha perso qualcosa di te.
Secondo me comunque si passerà da qualche cambio questa stagione, e la cosa più facile è che cambi Donovan, che prendono un altro allenatore. Tra l'altro ce ne sono anche di liberi e validi che potrebbero fare al caso di OKC. Non vorrei che, adesso parlando tanto male dei Thunder, si vada un po' a non considerare troppo quello che è stato fatto da
Portland. Grazie, show, perché 10 minuti fa avevo chiesto la preview di Portland e Denver. Ma dico, meno male che la riporti nei binari.
No, esatto, no, perché Portland, cioè, ha fatto una serie, cioè Portland sono quelli che l'anno scorso hanno fatto sono usciti ai playoff venendo trattati malissimo, e Lillard era quello colpevole di tutto, che non era, per usare un eufemismo, era quello che si cagava in mano quando la palla contava, quando il gioco contava. Adesso mi pare che si siano completamente ribaltate le cose, e tra l'altro anche gestendo l'infortunio di Nurkic, che è piuttosto pesante.
No, le mie sul discorso, ora, io la prima cosa che ho detto è: stozza preparata da Dio, questi l'hanno interpretata da Dio, è giusto che passi in loro. Io sono stato sempre, io lo mettevo sul fatto che io sono sempre stato uno dei più forti difensori di Westbrook, dalla parte di Donovan. Però sinceramente, cioè, a livello di atteggiamento i Thunder non mi sono piaciuti, ed è colpa, da questo punto di vista, tante volte è colpa anche dell'allenatore.
Riprovaci. No, beh, non hanno colto il messaggio.
Ho capito, volevo chiudere il cerchio, scusate, era Michele.
No, però che però è grosso, però dai una pizza.
Vabbè, no. Niente, mi spiace, vi siete giocati l'ospitata di Berra, perché abbiamo esaurito i Thunder oggi, quindi Berra non deve venire a parlare di Thunder.
Berra viene perché dobbiamo dire...
Vi siete giocati un quarto d'ora oggi, mi spiace. Cioè.
Io non ho detto niente perché aspetto religiosamente Berra.
Non dirò neanche la parola... Troppo tardi.
Di percentuale di tiro da tre che non è la parola... verso l'alto e che non... Però questi sono discorsi che faremo poi con Michi.
L'altra cosa
che mi spiace in realtà è che viene quasi considerata adesso questa serie tra Denver e Portland una serie minore tra due che possono, chi sarà la prossima vittima sacrificale dei Golden State o di Houston, che passerà.
Va a morire? La domanda è quella.
Per tutto questo assurge il ruolo di D'Alema dei Thunder, ve lo dico, lo stai trasformando in una sorta di figura d'alemesca.
Sai che non ti ho capito, bro, cosa hai detto?
Dicevo, chi va a morire tra queste due? Cioè, no, esatto. La domanda è quella. Sì, chi va a morire? Cioè,
mi sembra un po' ingeneroso verso comunque la squadra che sono finite seconde e terze a Ovest con un record nettamente superiore alle altre, che tra l'altro hanno giocato due serie di playoff molto bene. Portland è chiaramente più convincente, però
è ingeneroso, sicuramente è ingeneroso, e spero vivamente che chi passa tra le due sbugiardi me o chiunque altro, ma purtroppo è molto vero, perché veramente il livello dell'altra semifinale è talmente alto che la grande speranza delle altre due è che la serie si risolva in poche partite e che gli altri invece vadano a morire alla settima, per dire. Perché questa credo sia la grande speranza di una Portland o di una Denver.
Però io direi di goderci questa serie, che secondo me sarà godibilissima, senza stare troppo a pensare a quello che succederà
poi.
Che
bello che gli ascoltatori non sapranno niente di tutta questa cosa, perché vi taglierò 20 minuti. Grazie Fleccio.
No, quindi avanti. Direi... No, ecco, direi, sarà una serie comunque molto godibile e secondo me molto, molto variabile, perché in questo momento i pronostici vanno tutti su Portland, da quello che si legge in giro in questi giorni, più che altro perché abbiamo tutti negli occhi il massacro e danno dei Thunder e le prestazioni di Lillard. Però, comunque questa è una serie in regular season, hanno vinto 3 volte i Nuggets, ma nelle 4 partite c'è stato un totale di 6 punti di scarto, quindi sono veramente 2 squadre molto, molto equilibrate e con molti elementi, secondo me, di variabilità, anche perché quello che dicevamo prima dei Rockets e dei Warriors, che sanno benissimo, si conoscono i propri punti di forza, i propri punti deboli e sanno chi può giocare e chi non può giocare a certi livelli, ecco qua, secondo me, ci sono 2 squadre che non si conoscono, non conoscono ancora bene nemmeno loro stesse a questo livello, e ci potrebbero essere giocatori che si scoprono eroi o si scoprono inadatti a giocare a questo tipo di basket strada facendo, ecco, sarà tutto un enorme work in progress e conterà moltissimo quindi chi vincerà la sfida tra Malone e Stotts a fare gli aggiustamenti più velocemente e in modo più efficace. Io personalmente, anche se in questo momento, ripeto, dicono quasi tutti Portland e quasi tutti Lillard, io dico Denver perché comunque non vedo come una squadra senza Nurkic, e c'è il rischio che sia anche senza Kanter, possa contenere Jokic, perché appunto Jokic, se hai lunghi, forti, esperti, ben allenati come hanno gli Spurs, lo puoi mettere in difficoltà e gli puoi far sudare i punti che fa e lo puoi far faticare. E qui è difficile che si riesca a contenere Jokic e non vedo come, mentre dall'altra parte sì, uno può dire dall'altra parte tu non potrai contenere Lillard, però in realtà di difensori atletici ne hanno tanti, e secondo me la differenza tra le due è che Denver può fare un piano partita del tipo: io accetto che Lillard me ne faccia 50, ma non faccio segnare nessun altro. E secondo me sono perfettamente in grado di farlo. Mentre tu non puoi fare un piano partita di dire: io accetto che Jokic me ne faccia fare 50, non faccio segnare nessun altro, perché lui comunque genera automaticamente basket anche per gli altri. E quindi è più difficile, diciamo, concentrarsi solo su Jokic rispetto a solo su Lillard.
Ma l'impressione è che se la serie la sposti sul perimetro, indipendentemente dal personale che hanno a disposizione, in questo momento è carente, Stotts, secondo me, diventa molto meno efficace storicamente rispetto a quello che succede, chiamalo pitturato, chiamalo aria, chiamalo zona aria di 3 secondi, linea di massima, il concetto resta sempre quello. È una squadra, Portland è strana, è una squadra con cui si accoppiano male quasi tutti, perché c'è sto backcourt che è oggettivamente un incubo da un punto di vista difensivo, però io non vedo in quale dimensione parallela i Blazers incontrino una squadra disfunzionale come i Thunder del primo turno e i Nuggets, tra virgolette, gli regalino la serie. Cioè, io credo che i Nuggets escano da gara 7 consapevoli di aver scampato un clamoroso inciampo, e da qui in poi potrebbero vedere le cose con una discesa cioè le cose con una prospettiva un po' più leggera, una discesa, cioè superare il groppo del primo turno quando dalla prima gara c'erano qualche spettro, secondo me pesa. E poi parliamo sempre di Portland, che c'ha Kerry fratello, che per quanto io adori fa sostanzialmente uno specialista difensivo adesso, cioè sono proprio corti.
Io credo che dopo aver visto lo spettacolo all'intervallo di Warriors Rockets non taglierò la puntata, perché se questa roba è andata in onda può andare anche un po' di off topic di Boldollai, quindi
non mi chiedo quanta ricetta dei ciliegi
se l'avete vista potete capire l'intrattenitore col cagnolino vabbè,
insomma. Comunque io vorrei tornare a parlare dei Thunder un attimo.
Sì.
No,
avvisami quando hai finito che ti reinserisco in trasmissione, fai pure. No, tu avvisami quando hai finito che ti reinserisco, prego. Oh, rispondi pure al telefono, fai pure.
Allora. Temevo un'anzianata di Faz del tipo non sento più l'ore, una cosa
del genere, ma... Sono troppo vecchio per questa merda.
Fortunatamente, esatto.
Quindi...
Ti metti anche la bagnale che tanto che non li sento.
È un colpo, gli bagnale, ancora...
Va bene,
siete le due persone.
Siamo in radio, non ci si vede.
La prossima settimana voglio essere di nuovo senza voce.
Che bello, non so più qual è show e qual è la soundboard.
Fleccio, tu hai letto del sorbetto?
Non ho letto Fleccio. Del sorbetto.
No, di Ben Simmons.
No, non ho letto.
Se no, guardi le tweet di Boldollai.
Io ho visto di Ben Simmons che la simpatica Jenner Barra Kardashian ha ammesso di averlo tradito per la quinta volta e voglio dire, e ha chiesto scusa.
Se parti, io ora sigla. Prego.
No, chiedevo, era quello il sorbetto, intendi
sì,
quello?
Sì, racconta perché gli ascoltatori magari non lo sanno, certo.
Ma è una storia anche semplice quanto triste da raccontare, cioè che ci sono le scuse ufficiali rivolte a Ben Simmons, tutto questo sempre dal solito sito che adesso mi viene TSO online. Sports, ma
quello che ti lascia esatto, il cellulare
DSO, no, perché
sì.
TSO è un'altra cosa che
il virus. Lui nomina Black Sports Online virus, basta, finito,
eccomi, riparto. Allora, dicevo, dall'ottimo sito BSO Black Sports Online è venuto fuori che per l'ennesima volta Kendall Jenner ha chiesto scusa a Ben Simmons e gli ha chiesto di perdonarlo per averlo tradito, e siamo alla quinta scusa ufficiale per averlo tradito, quindi diciamo il povero Ben a un certo punto nella sua vita potrebbe anche fare un po' di ragionamenti per non finire come Scottie Pippen che regala anelli alla moglie per chiederle di scusarlo di essere stato tradito, forse prima di arrivare a quei punti forse Ben è meglio allontanarsi.
Sta solo vindicando Chloe, cioè tanto un canadese vale l'altro, cioè un canadese vale un australiano, è uguale, cioè non è un problema. Ben Simmons, Tristan
Thompson, tanto prima di pareggiare Chloe e Tristan Thompson,
esatto,
ne mancano ancora decine, quindi...
ma tipo il Stevenson vale 1 o vale 7 quando devi scusarti?
No, Stevenson vale una per una, quindi anzi forse moltiplichi come a Scarabeo, è un per 7, quindi.
A proposito di Scarabeo,
io suggerirei di non accettare le scuse, che sarà poco signorile, ma forse lo aiuta in questo momento.
Sì. A proposito di Scarabeo, no, Scarabeo non c'è, ma su Game Twist, oltre alle varie slot e tutti i giochi del casino, avete un sacco di giochi di abilità, di carte da tavola. Ad esempio c'è Ramino, c'è Yazzi, che è un gioco che tira fuori bestemmie come pochissime altre cose. C'è il solitario, sono vari giochi di carte. Ramino Turco, di cui non conoscevo l'esistenza sicuramente, come c'è Burraco, altre cose. Quindi se avete voglia, come al solito, il nostro sponsor Game Twist offre un'ampia gamma di giochi per intrattenervi durante magari le pause tra una partita e l'altra, come potrebbe essere adesso, e probabilmente è meglio che guardare lo spettacolo pietoso dell'uomo col cane. Prima di passare alla Eastern Conference, mi hanno chiesto di fare una cosetta oggi in chat su Telegram, quindi io obbedisco. Ho preparato il mio bel foglio Excel e ho tutti il dead money, quindi i contratti di giocatori già tagliati, ma per cui i giocatori prenderanno ancora soldi, della stagione in corso e della futura. Ho scoperto cose bellissime, tipo ad esempio che Corey Brewer questa stagione ha preso 4 stipendi diversi per un totale di $320,000.
Senza meritarsene neanche uno, tra l'altro.
Probabilmente no, perché ne ha presi 2 da Fila, che l'ha preso e tagliato 2 volte col decadale, e 2 da Sacramento, preso e tagliato 2 volte col decadale. Quindi sono spicci, ma sono comunque 4 stipendi, che contano come 4 stipendi diversi. E c'era anche un altro giocatore, tipo Carter Williams ne prende 3 diverse di Magic, perché gli hanno fatto decadale, poi contratto definitivo. Ben spesi, peraltro, grande prestazione in playoff di Carter Williams. Ma quelli di quest'anno sono abbastanza poco rilevanti, perché sai, c'è tutta roba che alla fine sparisce adesso, quindi pazienza. La cosa carina è sul futuro. In questo momento, già oggi, a partire dal 1 luglio 2019, ci sono 90 contratti, 90 milioni di contratti, per un totale di 20 giocatori già sotto contratto e tagliati, che i giocatori dovranno pagare. Volete sapere quelli più lunghi, quelli più cari, entrambe le cose, cosa vi serve, cosa volete sapere? Facciamo tutto? Va bene. Il contratto più caro ancora da pagare è quello di Joakim Noah, per cui i Knicks dovranno pagare altre 3 stagioni, con grande gioia di show, immagino, tanti soldi non mi do,
ma sì, che cazzo me ne frega.
però sono soldi.
Mi ha fatto godere in passato.
Sono soldi che potrebbero servire per il cap dei Knicks, per affiancare a Kevin Durant e Kyrie Irving e Zion Williamson un giocatore di livello, perché altrimenti non rischi neanche di fare i playoff con una squadra del genere. Comunque, Joakim Noah 6 milioni e 4 l'anno per 19-20, 20-21 e 21-22, totale 19-2. Al secondo posto, tra appunto i contratti più onerosi ancora da pagare a gente che fa altro, c'è l'amico di Fleccio, invece, Luol Deng, che prenderà 5,55 fino al 2022, siano 15 milioni. La bizona, esattamente. Il contratto bizona, lo possiamo chiamare. Al terzo posto per ammontare residuo, ma al primo per durata della rottura di cazzo, c'è Andrew Nicholson, che i Portland Trail Blazers non hanno mai schierato e che pagheranno 2 milioni e 8 fino al 2024 per un totale di 14 milioni. E Andrew Nicholson, che ricordo, un anno fa di questi tempi era nello stesso villaggio vacanza in cui ero in Giamaica.
Non per dirlo, è quello che dura di più è quello che tu incontrerai in ferie.
Porca puttana. Porca puttana. Vabbè, basta. Poi ci sono, allora, sopra i 10 milioni non c'è altro, grazie al cielo, perché bastano questi. Altri contratti significativi sono Pau Gasol, che team pagherà di tasca sua 5 milioni l'anno
saluta
prossimo
Pau.
E basta, però saluta Pau. Larry Sanders, dimmi. Larry Sanders, che deve prendere 1,8 dai Bucks per i prossimi 3 anni, quindi smetteranno di pagare nel 2022. Monta Ellis, che i Pacers dovranno pagare 6 milioni e 7 divisi in 3 stagioni fino al 2022.
Ma che fine ha fatto? Adesso spaccia, vero, Monta Ellis?
Non ne ho la più pallida idea, però considerato che ancora 6 milioni in arrivo può anche farsi i cazzi suoi. Deron Williams, che i Brooklyn Nets smetteranno di pagare l'anno prossimo 5 milioni e 4. E poi c'è il curioso caso di Demetrius Jackson, che non so chi cazzo sia, Lore, tu lo saprai, aiutami. Non è ancora tornato, esatto, bene, no, quindi nel momento... Ah, ci sei, ok, ci sei.
Bloccare. Okay. Playmakerino proveniente da Notre Dame, che ha fatto Fantasy League.
Perfetto, ok.
Sembrano le vacanze
di Jamaica.
Esattamente. Che i Celtics hanno tagliato e strecciato a 92, anzi 93, arrotondiamo, 93k l'anno fino al 2024. È una cosa fantastica. Quindi questo ha uno stipendio da tipo $8,000 al mese garantito per le prossime 5 stagioni, può fare il cazzo che gli pare nel frattempo. Non so, dove gioca adesso? Sta provando a stare in NBA, G League?
Mi ricordo che faceva la G League, però con Philadelphia, quindi a Delaware, se non mi sbaglio.
Ok, perfetto. Va bene, intanto...
Arinas non prende niente quest'anno.
Arinas ha finito, grazie al cielo.
Ha finito Arinas.
Sì. C'è ancora Josh Smith, ma Arinas ha finito.
Vabbè, non facciamo sto lockout, ma tiriamo così, facciamoci del male. Facciamoci del male.
Anche perché Arinas continua a vantarsi nel frattempo.
Arinas si bulla, esatto, la grande. Va bene, basta, quindi questa cosa possiamo mettere da parte. È stato bello, ma anche no. E passiamo ovviamente invece alla Eastern Conference, mentre la partita della Valcolonia è molto interessante, perché i Rockets a fine primo tempo hanno segnato tutte le triple che hanno segnato nei 40 precedenti. Adesso stanno più uno a 3 minuti dopo l'inizio del terzo quarto. Quindi
come ci riesce a bere a noi? Abbiamo svegliato Rick Gordon.
Abbiamo svegliato Rick Gordon, esatto.
Come riesce a bere a noi?
Esattamente. Dunque, Est, vabbè, la partita di Toronto, ci sono state due piallate, partiamo subito da questa cosa. In entrambe le partite Toronto ha strappato all'inizio, ha fatto il buco, ha lasciato recuperare quasi per noia Philadelphia e poi ristrappato, e la stessa cosa ha fatto Boston. Toronto continua a sembrarmi una squadra sostanzialmente senza punti deboli, che non vuol dire che non possa essere battuta, perché ovviamente non avere punti deboli non vuol dire essere incredibilmente forti in ogni singolo aspetto. Però continua a sembrarmi senza punti deboli.
Però se Kawhi gioca così sono cazzi per tutti, eh.
Porca troia.
Perché cioè lì siamo all'onnipotenza.
Kawhi si è mangiato Jimmy Butler e Ben Simmons a possessi alternati, e in attacco ha semplicemente
fatto il cazzo che voleva.
45 punti, ma cioè, col 12,000%, sì.
Ma sì, ma a parte tutto, ma poi non tirando qualsiasi tipo di conclusione, cioè sì, in post da 3 mid range, non so, a un certo punto cosa, pensavo anche di tacco.
La cosa pazzesca di Kawhi è che mentre gli altri scorer, quindi tipo Kyrie o come tutta la gente, tipo Lou Williams, comunque tutta la gente piccola, vedi che deve fare i numeri, lanciarsi verso il ferro, cappottarsi indietro, eccetera, Kawhi fa quello che fa KD, quindi sembra senza sforzo, tirando da probabilmente 20 cm più in basso, anche se non è che Kawhi tiri dal basso, non fraintendetemi, e in più totalmente composto. Cioè la cosa allucinante di Kawhi è questa, che sembra che non abbia fatto assolutamente fatica a fare 15 canestri, quanti ne ha fatti. Sono tutti estremamente fluidi, estremamente puliti, sempre in equilibrio, sempre con rilascio pulito, sempre tutto, e però erano 45. Continua a fare spavento Siakam, che ogni settimana è più forte e corre il doppio degli altri, che quando sei molto molto forte aiuta, perché fa la differenza e permette di fare un sacco di canestri facili. Ora è anche da dire che Embiid non sta benissimo, ci sono diverse cose che Fila ha sbagliato, e Fila mi sembra comunque abbastanza pigra a entrare nelle partite e nelle serie. C'è quasi l'impressione che debbano per forza a tutti i costi trovarsi con le spalle al muro per tirar fuori il meglio. Però la vedo abbastanza male, quindi non 4-0, perché no. Però non mi stupirei se fossero 5, magari anche 6, ma 6 partite con predominio Raptors abbastanza netto, e poi sì, vabbè, magari Philadelphia non è che sia scarsa, quindi le partite le vince, però
no, anche perché
mi aspetto una roba così.
O Embiid fa quello che non vuole troppo fare, quindi si apre un po' e inizia ad allargare il campo, oppure fa veramente un po' troppo gioco di Gasol che deve marcarlo.
È fatto apposta Gasol per marcare, esatto, un Embiid che sta in area proprio.
Se Embiid si limita a giocare dal gomito, dal post, e allora Gasol può stare tanti minuti in campo, e in quei tanti minuti può anche mettere qualche tripla di più rispetto a quella che ha messo in gara 1, e quindi farà ancora più un solco, perché poi invece Gasol, quando si tratta di attaccare, può anche, cioè non è uno che lesina tiri da 3 se ha bisogno di allargare il campo e di tenere Embiid fuori dall'area. Se tiene Embiid fuori dall'area in difesa, poi diventa ancora più dura per fila. Quindi
Embiid c'ha da passare tre strati difensivi che non sono mica male, perché già parte dal blocco che deve bloccare su Kawhi, che è uno che passa sopra, sembra con il teletrasporto. Poi deve passare alla marcatura in single coverage di Gasol, e poi se gli va bene c'è Siakam in aiuto. Diciamo che io da questo punto di vista ho visto tragitti più facili per arrivare a canestro.
Sì, però da quel punto di vista deve dare anche una buona mano Brown adesso a fare qualche aggiustamento.
Secondo me la mano se la deve dare da solo, iniziando a leggere un pochino quando è sulla difesa, perché che è un grosso difetto da quello di Embiid, che è quello di saper di poter arrivare in tante maniere a canestro. Poco contemplato il fatto del passaggio, del kick out, di queste cose qui, quando invece dovrebbe un pochino interessarsi un po' di più ora a questo punto, soprattutto quando hai una difesa così preparata, che poi ho detto tre giocatori, ma ne potrei trovare altri tre, sempre dei Raptors, che possono dare più fastidio a lui.
Non so, qui più che altro per fila devono salire di livello, perché Embiid, come avete detto voi, farà fatica, perché c'è Gasol e Nurse si è anche permesso di non matcharlo proprio precisamente con i minuti su Embiid, e volendo potrebbe farlo anche in maniera più precisa, e poi comunque c'ha tutti quegli altri problemi. Secondo me qua in questa serie per i Sixers devono venire fuori Tobias Harris e Jimmy Butler più di quanto l'abbiano fatto in gara 1, perché i Raptors sono una difesa NBA di alto livello, e per battere una difesa NBA di alto livello i due esterni che chiedono, diciamo, il riconoscimento di essere giocatori da max contract devono venire fuori e devono
però,
creare dei problemi.
Però il problema è che se punti tanto su... Cioè, è vero, uno dei due, Butler o Harris, deve fare una grande partita, però nel momento in cui uno dei due fa la grande partita, i Raptors possono metterli tranquillamente sopra Leonard e lasciare Green sull'A, cioè cascano sempre comunque abbastanza in piedi, quindi dura. Sfrutterei il fatto che magari si debba essere costretti in qualche modo ad aiutare su Embiid, però sfruttare poi Simon sui tagli, perché Simon sui tagli ha una stazza che, se non viene marcato da Green, Toronto magari fa fatica a tenere.
Perché... No, ma è esattamente quello che stavo dicendo, cioè il problema è troppo facile dire se uno dei due sta giocando bene, allora quelli ti mettono Kawhi addosso, oppure si concentrano un po' più su di te, eccetera, eccetera. Il punto è proprio quello: se vuoi battere una squadra come i Raptors, tu, Tobias Harris, e tu, Jimmy Butler, devi sapere che in una serie come questa devi venirne fuori, anche se una super difesa ti mette gli occhi addosso e cerca di cancellarti, anche se hai Kawhi addosso. Cioè, proprio quello è il punto. Se sei a questo livello qua e vuoi uscire da questa serie qua, devi fare qualcosa di straordinario. Non puoi limitarti a dire, vabbè, ma io in questo quarto si sono concentrati su di me, allora io faccio un quarto da zero punti e magari non tiro neanche come ha fatto,
Jimmy Butler, Jimmy Butler sta roba in canna ce l'ha, il problema è che il quarto in cui fa zero punti, cioè, si assenta da tutto completamente, quindi non è che faccia
bene. Esatto. Cioè, ha fatto un quarto senza tirare, o forse facendo solo uno o due tiri, e non... capisco che può essere naturale dire ma è naturale, però allora devi forzarti che non sia naturale, perché altrimenti da questi livelli non ne vieni fuori.
Ma poi comunque prenderti utile in altri 800 modi, non è che devi per forza avere la palla in mano e farlo scorer, cioè fila ha degli eccellenti bloccanti, Simmons, Redick, ovviamente Embiid, quindi se ti metti a correre un po' in giro qualcosa fai, apri degli spazi, crei delle soluzioni, crei dei cambi difensivi, e magari se cambi la palla ti arriva pure, chiaro che se dici no, ok, sono nella merda, non mi muovo.
Ma è un concetto, è un concetto che peraltro non è che venga dalla luna, cioè nel momento, nel minuto stesso in cui Butler è arrivato a fila, in molti e anche noi abbiamo detto ok, ora Butler deve capire che in questa squadra, in questo roster per come è strutturato, se vogliono andare lontani dovrà imparare anche a fare le piccole cose, e questo è il momento di far vedere che è in grado di incidere in una serie anche con le piccole cose e anche eventualmente senza dominare la partita.
Comunque, premesso che i Raptors sono oggettivamente più forti e strutturati, l'impressione è che allora, se due indizi fanno la prova, Brown, secondo me, quest'anno come preparazione di partita di playoff male, soprattutto all'inizio. Perché era prevedibile che i Raptors facessero quello che hanno fatto, comunque hanno seguito uno script abbastanza, cioè mediocremente accademico, nel senso hanno fatto quello che ci si attendeva. I Sixers sinceramente l'hanno preparata difensivamente in modo disgustoso, un po' come era successo con i Nets alla prima. Non so se è una questione di attitudine, però comincio a pensare che sia anche un problema di XO. Io da quello che ho visto in gara 1 ho notato che bene o male Simmons con Kawhi si accoppia abbastanza bene, credo che sia l'unico di quelli che si è alternato che ha tenuto Kawhi sotto il 50%, che non è poco considerando il Leonard dell'altra sera, però non c'ha avuto il coraggio di mantenere quel tipo di assetto, se francamente ha lasciato dire a Siakam senza un piano difensivo vagamente apprezzabile, secondo me era il caso di dirottare Butler direttamente su Siakam, quando hai visto nel bene o nel male che Simmons perlomeno faceva ragionare Leonard due secondi in più rispetto agli altri. Poi dal punto di vista offensivo più che difensivo, se quello col ginocchio che accende e spegne Embiid sta male, questa è una serie che non comincia probabilmente proprio, forse va a finire con un gentleman sweep, però ecco, io mai come in altre occasioni mi è sembrato proprio Brown l'anello debole della catena all'inizio.
Sì, intanto per i nostalgici si segnalano il metro arbitrale di Oakland e le mazzate che si stanno tirando Warriors e Rockets, non siamo più neanche a no blood no foul, siamo a no arteria femorale recisa, no foul, credo, perché fanno, vabbè, è tutto
un metro, un metro sovranista, diciamo.
un po' sì, credo di sì.
Quando c'era lui questi falli non si fischiava.
Sì, evidentemente anche oggi, quindi sì, tutto molto bene. Non so neanche sinceramente cosa fila, quale strada possa seguire per battere Toronto. L'unica cosa può essere spostare un pochino più il gioco verso Gasol e Lowry. Il problema è che Gasol e Lowry sono talmente altruisti e talmente esperti che se anche tu li costringi, tra virgolette, a creare gioco, comunque vanno a cercare i compagni e se i compagni si muovono la palla arriva bene. Per fila mi sembra, cioè al di là dei problemi strutturali di fila ed eventuali colpe di Brown, su cui come dicevo sono d'accordo, sono proprio lenti a mettersi in moto, arriva a un certo punto in cui probabilmente incontri qualcuno più forte di te, non ci puoi fare niente o quasi niente, qua mi sa che siamo a quel punto lì.
Sì, anche se non pensavo, vista la regular season, che ci fosse veramente questa differenza, cioè mi aspettavo di vedere Toronto favorita su fila, però pensavo che fila comunque qualche arma la potesse giocare. Da come ho visto oggi invece veramente nulla.
In regular season Kawhi Leonard ha giocato tipo 60 partite.
Sì.
Quindi il record dei Raptors, pur notevolissimo, è anche un po' bugiardo.
Fila secondo me...
Secondo a prescindere me la un prima po' dal record.
No, certo, ma dico io, fila secondo me la prima cosa che deve fare è aggiustare e adeguare le sue rotazioni a quelle dei Raptors, perché i Raptors fanno delle rotazioni molto standard, cioè i 5 titolari giocano più minuti possibile e le riserve entrano giusto in tempo per dargli quel minimo riposo a cavallo degli intervalli, mentre i Sixers hanno continuato a fare le loro rotazioni, diciamo così, standard, in cui giocano gruppi di due, tre o quattro, Tobias, Ben Simmons, Butler, Embiid. Forse devi impostarla, però, perché comunque sei una squadra giovane, quindi dei minutaggi pesanti a parte Embiid ce li hai nelle gambe, allora devi impostarla a dire finché loro giocano col quintetto, tu giochi col quintetto. E se questo ti porta a dire...
Secondo me è che se tu cambi... Vabbè, Embiid secondo me non puoi farlo giocare più di tanto per...
No, infatti dicevo, tranne Embiid.
Però secondo me anche Redick... Anche Redick non puoi spremerlo più di tanto, perché sennò poi non riesce più a correre dietro ai blocchi, a correre sui blocchi. Simon Stefano.
Redick di che anno è?
Com'è?
Di che anno è Redick?
La memoria è tipo 33, adesso vedo.
Ma per gamba 33, c'era
no, 33 anni fa. Esatto, no, 84. Quindi...
Ah, 35.
35, sì.
Se lo metti veramente tanto su Kawhi, non puoi tenerlo tanto, ma più che altro perché secondo me rischia di riempirsi di falli. Il problema è che dietro quei 5 hanno veramente poca roba. Il problema è quello, mentre invece dall'altra parte
a maggior ragione la devi ancora accorciare. Cioè, va bene Redick, va bene Embiid che hanno problemi specifici, ma gli altri tre non puoi dargli
su questo, sì.
3 minuti di foto a metà di un quarto mentre gli altri hanno i titolari in campo, perché ti massacrano. Cioè,
ma non solo, credo che ci sia da mettersi il cuore in pace, levare dalla serie Bolden e Marjanovic e mettere Simmons 5 quando c'è Ibaka da 5, queste cose qua. Cioè, devi pochi, fine. Cioè, sta gente qua non può stare in campo.
L'unico che può entrare in campo è Scott.
Sì, che oggi non c'era, ieri non c'era, certo.
Sì, però non puoi pensare
come defensive stopper, dico solo questo.
Magari anche no, nel 2025 forse oggi facciamo anche no.
Che cosa, scusami?
Che buona parte, diciamo, almeno più di qualcuno alla stampa di fila vede Bolden come risposta difensiva a Siakam.
Penso
un po'.
Cioè, secondo me Brett Brown è stato un pochino troppo raffinato nelle sue rotazioni. Questa serie qua non puoi pensare di vincerla facendo giocare 36-37 minuti ai tuoi tre giocatori esterni. Cioè, questa è una serie in cui se la vinci è perché li sfrutti come cavalli, li fai fare 44 minuti a testa, perché altrimenti
44 fai le rotazioni... sorride, cioè...
Ah, no. Ah sì, esatto, tra l'altro. Perché il punto è quello, fosse una squadra di 34 anni, dice sì, vabbè, li spremi, però sono tre giocatori, comunque due giovani, uno che è un mulo da soma, devi sfruttare questa caratteristica qua.
44 Jimmy Butler dice, pensavo di stare ai playoff, invece è solo pre-season, cioè, cose così.
Esatto, bisogna andarci un po' più pesanti e fare un po' meno rotazioni di fino, secondo me.
Ma secondo me è quello che farà già da...
Spero, sì.
Se non da gara 2, da...
Però gara 1 contro i Raptors devi giocare tra la morte, perché sai che hai buone chance, quindi... Ormai è andata. Va bene. Della serie precedenti non c'è niente da dire, di Orlando parleremo prima o poi, non ho niente da aggiungere. Ci resta l'altra serie, appunto quella di cui abbiamo già visto stasera un paio d'ore fa, anzi ormai tre, no due giusto, due ore fa è finita la partita tra Boston e Milwaukee. Dicevamo fuori onda, due fiammate di Boston, primo quarto e terzo quarto. Milwaukee forse ha pagato un po' il fatto di aver giocato partite di allenamento a proposito di pre-season contro Detroit, nel senso che non sono minimamente state testati, non hanno dovuto far fatica, non hanno dovuto ragionare, non hanno dovuto far niente, asfaltavano i Pistons senza veramente neanche impegnarsi, quindi probabilmente sono, non so se sia ruggine, mancanza di preparazione, preso sotto gamba l'impegno, quello che volete, un mix di queste cose. Resta il fatto che Boston ha dominato la partita, tolti magari quei 5-6 minuti nel secondo quarto quando hanno preso tipo 15-0 di parziale, con Mirotić e Hill che hanno fatto qualche canestro. Milwaukee non si è salvato praticamente nessuno, se non appunto questi due, un pochino Middleton, ma poco. Giannis, purtroppo la difesa di Boston, di Giannis in un certo senso è prevedibile. Poi è ovvio che oltre un certo limite chi se ne frega se è prevedibile se ti mangi la gente. Cioè Shaq era estremamente prevedibile, ma cazzi la difesa lo stesso, non è che sapere cosa avrebbe fatto ti risolva il problema. Giannis è ancora un filo indietro rispetto a questo punto di vista, perché non può saltare sopra la gente e entrare nel canestro. Allora Horford sta benissimo, e Horford ha giocato una partita assurda su Giannis in difesa, gli ha buttato addosso il petto dal primo secondo e non gli ha fatto fare niente. Giannis ha fatto circa la metà dei punti in area rispetto al suo totale regular season, e idem per i Bucks. E l'attacco di Bucks era super moderno, super moribol, niente midrange eccetera eccetera. Oggi hanno dovuto trovare alternative. Idem la difesa dei Bucks, che concede tanto midrange, e i Celtics hanno fatto festa nel midrange. Adesso non ho visto il dato aggiornato alla fine, ma credo che abbiano segnato più di 15 tiri dal midrange, superando quindi il loro massimo in regular season in questa dinamica di gioco. Kyrie e Horford anche lì hanno fatto il cavolo che hanno voluto. È lunga, nel senso che Boston ha già giocato una buona partita ben organizzata, Milwaukee no, quindi sicuramente inizierà la partita a scacchi da qui in poi. Per Boston ci sono ancora buone notizie da Hayward, che ormai è tutto il mese di aprile e forse anche un pochino di marzo, adesso partita più partita meno, che sembra resuscitato. Di andare al ferro ancora non se ne parla, a meno di avere l'autostrada, però comunque insomma inizia a essere un giocatore positivo, non un all-star qual era, però giocatore positivo. Ho giocato abbastanza bene Bane, ho giocato molto bene Jaylen Brown, che ha fatto qualche canestro un po' fuori script quando ce n'era bisogno, che non è niente male. Mezza sciagura Rozier, ma non ha pesato. Malino Tatum, ma non serviva, quindi chi se ne frega.
Su Horford io vorrei fare un ode, perché veramente la difesa che ha mostrato oggi secondo me è imperiale, perché è stato perfetto nel seguire Giannis, è stato perfetto nel contargli anche i passi in certi casi, mettersi sempre davanti, gli ha messo le mani anche negli orifizi che penso che anche Giannis conoscesse, e poi tutto il resto della difesa lo ha aiutato tanto. C'erano almeno due uomini sempre sulla palla di Giannis, così come si trovava altri due uomini quando entrava in area. Se Giannis è furbo, rimette a posto il discorso dei kick, anche qui in questo caso, come si diceva di Embiid, i tempi dei kick in gara 2. Vediamo come risponde anche la difesa di Boston.
Serve anche che gente tipo Bledsoe, che in teoria
Bledsoe si è dimenticato come si giocava oggi ha fatto delle scelte veramente imbarazzanti.
Cioè Bledsoe in teoria è la prima valvola di sfogo del gioco dei Bucks quando Giannis non funziona, ma forse anche a prescindere, cioè tante volte i Bucks preferiscono passare da Bledsoe prima che da Giannis.
Non scegliere.
Oggi no, esatto, oggi no.
Oggi ha rifiutato dei tiri che francamente non mi
ha rifiutato anche dei passaggi.
Oggi ha rifiutato, punto, esatto.
Ha rifiutato dei passaggi, è partito delle volte in transizione con tutti i tiratori già belli predisposti, chi libero, chi no, e lui non ha visto un cazzo, niente. Ottimo Jaylen Brown, che secondo me è stato il primo aiuto significativo a Horford in difesa.
Hanno tolto Celtics, come dicevamo fuori onda, sono stati bravissimi a togliere tutto quello che Giannis sa fare bene e vuole fare. L'hanno proprio tolto da qualunque tipo di comfort zone avesse in questa stagione. E hanno veramente attaccato anche bene, hanno mosso l'attacco, a parte un paio di momenti in cui sono andati leggermente in crisi e hanno fatto fatica, per il resto mi sembra che l'attacco dei Celtics sia andato bene. Sempre considerato che è un attacco che non è un attacco da 150 punti, però
se
difendi così e attacchi in questo modo, ti puoi permettere anche le sfuriate dei parziali senza patire un ritorno, cosa che i Celtics sono una squadra che quest'anno ha sempre patito eventuali sfuriate degli avversari, perché poi quando dovevano loro fare la sfuriata andavano più a rilento.
Iliasova e Mirotic sono stati abbastanza imbarazzati dietro, al mio modo di vedere.
Iliasova sì, perché ha veramente tirato male anche dalle corner three, cosa che lui di solito fa molto bene. Mirotic, a sprazzi non mi è dispiaciuto, onestamente.
Però, nel senso, il loro ruolo è semplicemente quello di fare pop, neanche a roll, cioè pop,
no,
pop
no, e basta. No,
a volte neanche portare il blocco, cioè fanno finta.
Allora, secondo me, l'apporto di un giocatore intelligente è mancato, un Malcolm Brogdon, più che altro perché poi veniva rimpiazzato da un giocatore, non dico stupido, ma sicuramente acerbo come Sterling Brown, che ha giocato dei minuti inaspettati per lui a playoff. Però,
sì, ma come Connaughton, cioè, fai anche, cioè, è ovvio che Connaughton ha giocato una partita indecente, però fai anche fatica della colpa, cioè, nel senso che c'entra lui, se è dovuto prendere 5-6 triple, non capire neanche qualche fuori ritmo. Cioè,
io ti dirò che per scelte Connaughton mi è piaciuto più di tanti altri.
Sì,
anche
sì.
Per me. Però gli sono entrati i tiri e vabbè. Però almeno se ha provato a buttarsi dentro, ha provato a prendersi i tiri. Poi. Non era lui che doveva prendersi quei tiri, ma era lui che ha avuto l'occasione, quindi se li ha presi. Anche qui brava la difesa dei Celtics, probabilmente lasciare a lui.
Ma certo, ma se lui si vogliono far battere, preferisco farsi battere da Connaughton che da Middleton. Cioè, l'idea ai playoff devi concedere queste cose qui.
Ma poi scusami, qua Connaughton è chiaramente.
Io sto su Draymond Green, è la stessa cosa.
Sì, cioè. Sì. Pat Connaughton è chiaramente irlandese, quindi non batterebbe mai i Celtics, si rifiuta proprio geneticamente di farlo.
Ma la sirena anche qui.
Come fa la sirena?
No, la baseball.
Come? Dicevi, Tim? Niente,
no,
la sirena.
Non pensavo se desse al baseball, ovviamente. Invece, ancora assist.
Sì.
Parlo di Connaughton, no?
Sì. E
perché
questa sì. Sì. Niente. Allarme nucleare, credo. La serie è lunga, quindi insomma, niente di particolare. Intanto Chris Paul ha appena preso un tecnico, ma diciamo che ha fatto bene a prenderselo. È uno di quei casi in cui
no, D'Antoni l'ha preso.
Sì, non so, l'ha preso D'Antoni?
Sì, l'ha preso la panchina.
Ok, allora ha fatto meglio ancora D'Antoni perché la vita
se continua così va anche a farsi la
doccia. Secondo, esatto.
Il problema è che non riesce più a ridere sotto i baffi. D'Antoni.
Non li ha più, certo, in effetti.
Oddio, io di risate qui ne ho viste pochine, però
si è stato anche Arden a dire vabbè adesso.
Al cazzo però.
Adesso calmo.
Va bene, vi leggo una mail, scusate, un messaggio Facebook vecchiotto, ma volete rispondere, rispondete, sennò chi se ne frega. Ben Simmons overrated o underrated? Il primo che risponde average come Jared Dudley, 7 anni di sfiga.
Underrated.
Anch'io dico underrated.
Sì. Mi piace. Poi dipende sempre da cosa valuti, cioè se valuti i giornali di metà aprile, sì.
Ma
certo.
Più che altro il discorso underrated si fermerebbe già nel momento in cui lo pensate come giocatore finito.
Assolutamente. Poi.
No. E anche perché forse è un giocatore che potrebbe essere sfruttato anche
meglio. Molto, quindi, meglio. Molto meglio.
Cioè, adesso è un giocatore che rende a questo livello qua, adattandosi tra virgolette a un contesto
con le dovutissime proporzioni sarebbe come chiedere, che ne so, a James Harden l'anno che i Thunder hanno fatto le finals era overrated o underrated. Mancava qualcosina, sinceramente, ecco, non è che era proprio finita lì. Vado avanti. Niente All-Star Game e al suo posto una Coppa USA stile Coppa Italia, insomma,
non mi troppa.
Vabbè, ma anche un po' meno. Silver sarebbe un genio o è una proposta che non sta in cielo in terra?
No, grazie, non compriamo.
potrebbe avere senso se lo facessero, ma anche a metà stagione, con qualche squadra, una specie di tour europeo.
potrebbe essere l'unica occasione in cui la squadra bianconera alza una poppa.
Oh, 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 oh.
Anzianata in attesa di ore, e qui secondo me arriverà Galeazzi.
Un altro, come si chiamava la coppa, diciamo, di consolazione che vinceva i Flint Tropics quando gli toglievano la squadra per NBA?
Vi chiedo scusa, mi sono dimenticato io Free da bere perché quella merda di Wade se n'è andato dai coglioni.
che scortesia, però.
Se vuoi parliamo oggi degli Heat che non hanno fatto i playoff, show. Sei pronto?
No, parliamo di squadre serie, dai.
Mamma mia, quanto rancore.
Vabbè, c'ha ragione, però.
È arrivata una ventata fin qui. Di
È come in Pearl Harbor quando alzano gli occhi e vedono gli aerei che arrivano. Tu hai visto il rancore dell'anziano che arrivava.
Di peggio poteva solo parlarmi in ucraino.
Ci sta la puntina della puntata che è vento di rancore.
Comunque, no, il problema grosso sarebbe che, cioè, l'unico motivo per fare una coppa del genere, al di là dello Star Game, sarebbe dire ok, facciamo qualcosa di competitivo, eccetera. Ma hai presente quanto ci vuole prima di convincere gli americani che sarebbe un trofeo per cui vale la pena sbattersi? Cioè, se la mentalità è rings, e lo è, lo sappiamo che lo è, non è con un... Sì, toh, c'è la coppetta, cioè, per loro sarebbe veramente la coppetta. Cioè, non riesci a convincerli a sbattersi per un trofeo del genere. Puoi farlo europeo quanto vuoi, ma non va.
No, ma infatti non va, cioè, sarebbe semplicemente per rendere qualcosa di più interessante per, diciamo, per il mercato europeo quello che è lo Star Game. Lo fai su una settimana in tour per l'Europa.
No, dai, per favore, sono già troppi 48 minuti, no? Cioè,
non aspetta la stagione, gli fai fare un viaggio ai giocatori, basta.
Per favore, no.
Io la butto là, famosa un fine settimana di vacanza e basta.
Ok, Michele, che a quanto pare ce l'ha con lo Star Game, dice hanno trasformato lo Star Game in una pagliacciata, eccetera, eccetera, eccetera. Per riposarsi, cazzeggiare del più del meno con la scusa che così si evitano potenziali infortuni e poi regolarmente si assiste a giocatori che cadendo si spezzano le ossa delle gambe. Forse il problema degli infortuni non deriva dallo stress di giocare una partita tra stelle. Partiamo un po' la brocca qua a Michele che ha scritto questo messaggio.
Vabbè, allora se l'ha scritto dopo l'eliminazione di OKC, ad un certo punto scrive che Adams può tirare il 40%
del tre.
Ho capito chi è il Michele in questione.
Non è quel Michele.
Sento
della confusione, stiamo incrociando i flussi, secondo me, quindi non,
Divaz,
non esageriamo.
Divaz, ha fatto bene a cambiare Jorger con Walton?
Ma no. Secondo me no.
Assolutamente no.
I Lakers hanno fatto bene a dire Walton con Tyronn Lue.
Ne parleremo un'altra volta.
Dai.
No.
Lascia stare i Lakers, che sono i playoff, abbiamo da parlare di basket vero, non c'è da parlare di faide familiari. No, io sono un fan di Walton, ma Jorger secondo me... Cioè, a parte la pazzia e i rapporti interpersonali che evidentemente sono ingestibili tra certi personaggi, non c'era un motivo tecnico per cui tu dovessi mandare via Jorg.
Per farla brevissima, Jorg sta sul cazzo a tutti i suoi datori di lavoro da anni. I Kings hanno detto, ovviamente non possiamo tenerlo all'ultimo di contratto perché... lui poi sentirebbe poco motivato perché non avrebbe rinnovato il contratto, eccetera, eccetera, quindi hanno deciso di cambiarlo con un allenatore che vale forse pochino meno, forse tanto meno, non lo sappiamo, basandosi sulla stabilità teorica portata da Walton, che però è tutto teorica perché il fatto che Walton sia magari una brava persona e poi è da vedere, considerata l'altra questione che lo sta riguardando in questo periodo, e un buon gestore, ed è anche questo a vedere come si è dato lo spoglietto dei Lakers l'ultimo anno, poi magari non compensa comunque la qualità di Jorger dal punto di vista strettamente da allenatore, però insomma è un'altra storia. È una cosa che succede spesso, cioè quando non si è convinti del proprio allenatore lo si cambia perché è meglio non averlo in scadenza di contratto. è vero che è meglio non avere le scadenze di contratto, però si potrebbe rinnovargli il contratto, come dire, come soluzione se non vuoi avere le scadenze di contratto, ad esempio.
Ma poi c'è sempre il problema di dire, un conto è non sono convinto del mio allenatore perché allena male, però Jorge non ha allenato male, e quindi dire non sono convinto del mio allenatore perché umanamente non andiamo d'accordo.
Non parlare,
e quindi prendi una
a mangiare le pizze con massaggiatore.
Esatto. E allora prendi un allenatore con cui so che umanamente andrò d'accordo perché è una persona più simpatica, è uno più aperto, più sociale.
Soprattutto con le donne è molto simpatico.
Intendo una persona più buona. Esatto, intendo una persona più buona o più onesta o quant'altro, però Walton è noto per essere una persona che negli ambienti NBA è apprezzato, è una di quelle figure che
raccomandato,
diciamo, ha delle social skill migliori rispetto a Jorger, ecco, diciamo così. Però questo mi sembra molto debole come ragionamento, un po' come quelli che dicevano tra ho un allenatore che è bravo nelle XO, però non è un player's coach, allora prendo un player's coach. Cioè, nella storia quelli che hanno fatto questo ragionamento qua sono sempre andati a finire tendenzialmente molto male, perché quando hai un allenatore tecnicamente, tatticamente buono, cerchi di farlo andare bene e di sistemarlo dal punto di vista emotivo, non lo mandi via e metto qualcuno che magari è più socialmente diciamo gestibile, ma poi allena peggio. Cioè, se avessero ragionato tutti così, allora faccio per dire un esempio a caso, il primo che viene in mente, i Celtics mandavano via Thibodeau come assistente allenatore perché Thibodeau era sempre stato un pazzo e prendevano un qualche ex Pride simpatico a tutti e magari non c'era la dinastia dei Celtics, ecco.
Capisci?
Tutte cose così.
Un ex Pride simpatico a tutti può essere simpatico solo a quelli del Pride, cioè non
solo a Pride, certo.
Esatto, un ex Pride simpatico in assoluto non esiste comunque. Poi potenziale squadra sorpresa di questi playoff, mettiamo già i Blazers forse?
Sì.
Cioè, potrebbero essere i Raptors a un livello più alto, se parliamo di sorpresa proprio in considerazione generale del valore della squadra atteso ed effettivo, forse sì, dai.
Hanno fatto anche, oltre a una prestazione di squadra per me umilmente inattesa, c'è stata anche una serie individuale di Lillard fuori dal mondo, quindi.
Sì. Giocatore sorpresa dei playoff, chi esplode? Adesso Siakam,
sì.
Cioè, l'altro giorno uscì, non mi ricordo dove l'avevo letto, c'era in un ordine di valore dei giocatori della serie tra Toronto e Philadelphia, dove sta Siakam, perché se l'uno è Kawhi, il 2 è Embiid, Siakam in questo momento è il 3 pulito, sopra Jimmy Butler, sopra Harris, eccetera, e se Embiid è zoppo possiamo anche parlarne, nel senso...
Ecco, in misura minore posso fare un po' il partigiano di Regalinari, che non me l'aspettavo comunque ai playoff così.
Puoi. Può anche seguire un minuto di silenzio, tu puoi però.
Beh, male secondo voi?
No, ovviamente non male. No, male.
Male no, ma neanche uno dei migliori del primo turno, insomma, ha fatto anche un po' di fatica in varie partite.
Ma è una serie più che onesta.
Sì, no, ma è ovvio.
No.
Però stiamo parlando di uno che, cioè, è finito non lontanissimo dall'All-Star Game. Non è che ha giocato...
Non lontanissimo da quintetto NBA?
Ma è, cioè, quindi voglio dire, non è che sia andato male.
Sarà che me l'aspettavo peggio io con una serie contro i Warriors.
In teoria non dovresti aspettartelo peggio, se il suo livello è quello di un quasi all-star, ecco.
Cioè, piuttosto allora Montrezl Harrell, che
per esempio
è stato...
Però da lui mi aspettavo un'energia simile e un approccio simile.
E beh, insomma, ha tenuto testa quasi da solo a una front line dei Warriors. Io non me l'aspettavo, ecco, a questo livello. Se si parla di sorprese, poi arriva l'ora adesso.
Poi Andiamo avanti. Durant va via a prescindere che si vinca o perda il titolo. Beh, è uscito in settimana un articolo di ESPN secondo cui sarebbe praticamente già a New York. Ci andrei un po' cauto su questa cosa, però sì, credo che il
consenso... Zonia, la coppia con Zonia Durant.
Nel senso che vanno insieme ad aiutare le vecchiette? Perché Zonia non può fare altro ormai.
E adesso sono un po' curioso di vedere se riusciamo a distruggere anche Durant. Nel caso.
Assolutamente. Ma
comunque, esiste. A prescindere, secondo me è vero, cioè a prescindere da cosa decida di andarsene, dove andarsene, dove stare, secondo me il titolo, vincere o non vincere il titolo, non incide moltissimo sulla decisione, né in un senso né nell'altro.
Ci sta.
Cioè lui farà tutta una serie di ragionamenti, magari considererà più importanti alcune cose, magari altre, ma secondo me nell'ordine di importanza delle sue 10 cose più importanti per cui scegliere, secondo me vincere o non vincere il titolo è in fondo.
Sì, in questa stagione, certo.
Sì, questo titolo.
Sì, chiaro. Se Zion Williamson dovesse finire a New York, sarebbe l'inizio o la fine di tutto?
Sarebbe fate i cazzi vostri, comunque.
Io non sono fisionomista, ma tu che fai questa domanda.
Però, perdonami, ma sarebbe di interesse internazionale, neanche nazionale, sovranazionale, quindi non puoi fare il sovranista con Zion Williamson se ti viene a New York. Devi condividere, devi aprire le porte, devi... i porti e le porte.
Perché New York è Williams, non lo so, da New York?
No. Però no, sicuramente non sarebbe una cosa di cui il mondo non dovrebbe interessare.
Diciamo che sarebbe sicuramente un inizio. Poi a New York gli inizi possono finire molto rapidamente, ma sarebbe sicuramente un nuovo inizio straordinario per i Knicks.
Di dove è Williams? Della North Carolina.
Ah.
Quindi Charlotte dovrebbe andare a giocare.
No,
in realtà c'è il sud. Però. La cosa manca? L'ultima domanda. Ma un cazzo di negozio sportivo online o fisico, non importa, che vi sponsorizzi, davvero non si trova? A questo punto meglio chiedere a YouPorn se vi danno una spinta.
Io tutte quelle gli ho dato io.
Ma chi è che dà la spinta?
Nel caso specifico nessuno.
È come il poker, se non sai chi dà la spinta vuol dire che la spinta la stanno per dare a te, quindi forse è meglio.
Sì, quindi eviterei questa questione.
Giocate a buco fra, giocate. Aspetta, com'era quello di Ramino Turco?
Sì, il mio turco, esatto. Va bene, poi basta, altre questioni qua e là, ma niente significativo. Cioè, c'erano delle domande che ci avevano mandato gli ascoltatori, ma non ho voglia di andarle a cercare, quindi se le voglio rimandare, come ho detto settimana scorsa, bene, se no rimarranno nell'oblio e non avranno mai risposta.
Abbiamo
non che il facendo da noi avrebbero risposta.
Che era liberazione da Faz.
Cosa?
Abbiamo festeggiato il 25 aprile che era la liberazione da Faz, però.
Sì.
Noi siamo tornati al regime.
Esatto, per ritornare al regime cancellerò 25 minuti di puntata, così.
Giusto che è 25.
25, esatto.
25. Quando c'era lui, il podcast arrivava all'orario.
Sì, basta, direi che possiamo
chiudere. È rimasto in coda?
Sì, pesantemente in coda. Ritorno al ponte. Sti giovani.
Quando c'era lui... E quando c'era lui non arrivava,
si tornava in orario dai ponti.
Lui Nick in orario dai ponti.
O più che altro partivi per il ponte, non sapevi se tornavi a casa perché magari finivi da qualche altra parte, però quando c'era lui, esatto, per i ponti non... sì. Basta, allora fai una mini marchetta della roba che hai fatto settimana scorsa, così poi possiamo salutare.
Sì, ho fatto l'ospitata da 3MP, che è il podcast che si occupa principalmente di Eurolega e basket europeo, quindi se volete dare un passaggio, 3MP, 3M Podcast su Twitter e poi sono tutti i vari canali su Facebook.
Sì, però non seguite l'ultima puntata, per favore.
No, ma insomma.
Ma vabbè, con un sacco di cazzate, dai.
Allora non dovrebbero ascoltare mai questo podcast per nessuno dei presenti, voglio dire, cioè, non è che...
No, ma non quella con Lore.
Sì, appunto, cioè, ho capito, cioè, il programma in cui si dicono cazzate, questo no, è il primo.
Sono bravissimi, seguitele per l'ultima puntata che hanno fatto, quella con un certo Ennio Tarasi Borghesan, sentitela perché non, però, non vale la pena, sto solo dicendo quello.
Va bene. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che se vogliono interagire con noi, seguirci eccetera eccetera, possono scriverci su Facebook, pagina Boldolai, tra parentesi la WSA, su Twitter BDL Plate, c'è la chat Telegram che in questo momento si chiama BDL and the Hollywood Clots, in onore di Brandon Ingram e non solo. Se
ma
no,
il Ramino Turco mi piace tantissimo.
Se no possiamo anche creare uno spin-off, la chat del Ramino Turco, nel caso, basta chiedere. Qualcuno dovrà imparare le regole, non guardatemi, però va bene. Dovremmo fare questa cosa. Va bene, basta, andiamo a vederci gli ultimi 8 minuti di Golden State Houston.
Sono fischi a caso.
Sì, dopo non aver fischiato assolutamente un cazzo per mezz'ora, adesso fischiano così, come capita. È tutto molto bello. Ciao Lore.
Ciao a tutti.
Ciao Show.
Ciao Svedania.
Ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
Ciao team.
Ciao.
Ciao a chi sta in coda davanti e dietro a Nick. Settimana prossima. Call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Sinner. I play my music in the sun.